pensare quel del Signore.
Anche qui, facciamo una piccola considerazione introduttiva. Perché la festa del corpo e del sangue del Signore viene collocata in una data così infelice? Le scuole chiudono e quest'anno la celebriamo abbastanza anticipatamente. Anni si va già in luglio, In alcuni anni l'abbiamo celebrato in luglio, o comunque in giugno, periodo già con la mentalità delle vacanze che stanno, di grande rilassamento, perché finisce la scuola, finisce un anno, insomma è un clima che non si può definire di concentrazione, di contemplazione, più un clima di distrazione. Nonostante questo si celebra proprio adesso. Perché? Quali sono le feste antecedenti? La Pasqua, la Pentecoste, la Trinità, che non aggiunge niente alle prime due, ma mostra da dove tutto ciò che noi celebriamo ci proviene, e ora il corpo e sangue del Signore. Per capire questa festa occorre considerare quella che è anche la sua specificità, la processione, che non è la cosa più importante, ma è l'unica solennità del popolo cristiano che prevede liturgicamente la processione. Le altre, della Madonna con i santi, sono votive, quindi non sono prescritte da un ordinamento liturgico. Quella del Corpus Domini sì. Cos'è questo camminare? Non è il corteo dei credenti che, come altri, portano manifesti e gridano slogan. I credenti portano il corpo e il sangue del Signore e mandano preghiere. No, è un camminare che dice due cose. Noi siamo in cammino, attirati e portati da colui che è in mezzo a noi. Quindi abbiamo la spiegazione dell'essere in mezzo a noi di Dio stesso. L'Emanuele, il Dio con noi, è qui per ricondurci a casa. Quindi il nostro cammino non è un cammino che si stringe attorno al Signore per mostrarlo al mondo, è il cammino di coloro che sono attratti da Lui, attratti dal Signore. Quando sarò elevato da terra attirerò tutti a me. È Lui che cammina con noi e che, andando al Padre, porta noi insieme a Lui. Quindi il cammino come dimensione dell'Eucaristia, che nutrendoci ci dà la forza di corrispondere al desiderio che Dio ha che tutti i posti della sua casa si riempiano con coloro per i quali sono stati destinati. Primo. Secondo aspetto di questo camminare, di questa processione, è che il cibo, qui è originale cristiano, il cibo mostra nella strada, nel cammino, la sua forza. A differenza di ogni cibo umano che viene assimilato dal corpo, il cibo eucaristico è Lui che assimila noi a sé. Fare la comunione vuol dire lasciarsi prendere nell'intimo della vita di Dio. A differenza di tutti i cibi che vengono assimilati al corpo, il cibo che ci dà il Signore è Lui che assimila noi al suo corpo glorioso. Allora, camminare non ha tanto la sottolineatura della iniziativa, ci mettiamo in cammino, ha la sottolineatura che l'efficacia della comunione, dell'Eucaristia, che non è una cosa, ma è Dio stesso, è giungere dove Lui glorioso ci attende. Ecco perché l'Eucaristia viene anche definita come farmaco di immortalità, è Sant'Ignazio che la chiama così, ma anche San Tommaso, sacramento anticipatore della gloria. Nella Eucaristia c'è il dono nel tempo, ma, e forse qualcuno ricorda l'antifona o sacrum convivium, no? Mens impletur gratiae et future glorie nobis pignus dator. È la caparra, è il pegno della gloria futura. Quindi camminare vuol dire la strada è già tracciata. Abbiamo già la garanzia che, accogliendo degnamente il corpo e sangue del Signore, subiamo, in senso positivo, una attrazione celeste. Ecco cosa vuol dire il cammino, ecco cos'è la processione. Non è la manifestazione cristiana, cattolica, come tutti esibiscono le loro idee, noi esibiamo il centro della nostra fede. Ci sarà questo aspetto, ma chi partecipa alla processione in conseguenza della celebrazione eucaristica è una processione unica nella diocesi, dovrebbe essere. Quindi se le parrocchie la fanno, chiedono il permesso o viene accordato, perché non c'è possibilità di partecipare in quella della cattedrale. Ma dovrebbe essere unica per tutta la diocesi, è il segno dell'unità, il corpo e il sangue del Signore, ed è un cammino che è conseguenza dell'Eucaristia. Ecco perché non può essere fatta la processione senza premettere la celebrazione liturgica, la celebrazione dell'Eucaristia. Quindi quella processione è la rivelazione che il cibo dà forza, ricordando un po', come esempio anche nell'Antico Testamento, Elia, dove l'autore sacro annota e con la forza datagli da quel cibo giunse alla sacra montagna di Dio, l'Oreb. Per noi la sacra montagna è il Cristo glorioso, è il paradiso. Quindi in cammino, cibo che diventa la nostra forza per giungere nell'abbraccio del Padre. Ricordandoci anche un invito all'umiltà, non si sale in paradiso. Senza il cibo che ci dà la forza, noi ci mettiamo le gambe, ma la forza di quelle gambe, di quel cammino, ci viene da Dio. Noi nessuno viene al Padre se non lo attira. Quindi che cos'è quella processione? È l'espressione che noi vogliamo camminare, ma possiamo camminare con una forza che non è umana, è divina, perché solo Dio riesce a portarci a Dio. Bene, fatta questa opportuna premessa, adesso ci incontriamo con la parola. Magari ho bisogno allora, poiché la saprei anche abbastanza a memoria, che è quella che si dice anche nelle adorazioni eucaristiche, quando una volta si diceva "hai dato loro il pane disceso dal cielo", la preghiera è la medesima. E...
non so se ci sia.
Ah, lo stesso, allora no, va bene, la so comunque abbastanza a memoria. O dice: o Dio, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua. Va bene. Allora possiamo prendere quell'altro, visto che c'è il testo. Dio Padre buono. Ecco, questa preghiera, se vogliamo, è un pochettino un po' più corretta dal punto di vista teologico e spirituale, perché la preghiera che noi diciamo tradizionalmente è diretta a Gesù, mentre questa è trinitaria. C'è più la dimensione che nell'Eucaristia si corrisponde al desiderio di un Dio che ci è Padre. Dio Padre buono, che ci raduni in festosa assemblea per celebrare il sacramento pasquale del corpo e sangue del tuo Figlio. Qui la Pasqua, il carattere sacrificale della Messa. La Messa non è una semplice riunione. La messa non è un convenire per fare una memoria. Abbiamo già parlato altre volte della differenza che c'è tra memoria e memoriale. La messa attualizza la presenza stessa di Gesù glorioso e anche della sua passione. Ma soprattutto, cosa vuol dire sacrificio? Vuol dire che Gesù obbedisce al Padre, ma non come il condannato da un desiderio di sangue da parte del Padre. Molti purtroppo vedono così il Padre spettatore senza cuore della passione del figlio. Non è così, perché il fatto che a morire sia il figlio, possiamo immaginare l'infinito dolore del padre. Ma perché Gesù obbedisce al padre? Non perché è un'obbedienza estrinseca, ma perché il figlio di Dio, in quanto figlio, legge nel cuore di suo padre tutto il desiderio e il dolore per la lontananza della sua creazione, perché il peccato non provoca in Dio risentimento, provoca in Dio dolore. Il peccato, allontanando i figli dal Padre, sottrae a un Dio, che l'abbiamo appena nominato, Padre buono, la presenza di coloro che Lui ama. Quindi si può dire che Gesù obbedisce sacrificandosi proprio per compiere un disegno di suo padre, sapendo che quel sacrificio anche per suo padre comporta un grande dolore. Ma entrambi sono una cosa sola, grazie allo Spirito, nell'amore. Quindi si può dire che nell'Eucaristia Dio ci dice: non ho badato a spese purché tu tornassi. Noi dobbiamo celebrare l'Eucaristia ogni volta sempre con questa idea, se pensiamo al sacrificio: non hai badato a spese, purché io potessi tornare a casa. Per questo, non dimentichiamolo mai, noi siamo gli invitati beati alla cena del Signore. Beati quelli, no, noi siamo gli invitati beati. Però vedete questa qui, donaci il tuo spirito. In una preghiera eucaristicamente intonata, noi che cosa chiediamo? Avremmo potuto chiedere, come nella preghiera tradizionale, fa che adoriamo con viva fede. Non chiediamo di essere capaci di qualcosa, chiediamo di nuovo il dono dello spirito, l'unico dono che Dio ci fa, anche se in molteplici forme. E perché lo Spirito? Perché nella partecipazione al sommo bene di tutta la Chiesa, la nostra vita diventi rendimento di grazie, espressione perfetta della lode che sale a te da tutto il creato. Ecco, è una maniera molto bella, è questa nuova formulata trinitaria, ma guardiamo le ultime parole. Chiediamo che la nostra vita divenga un rendimento di grazie, attenzione. Cosa vuol dire rendere grazie? Noi non lo facciamo mai bene. Restituire con una preghiera o ringraziare, no. Rendere grazie va al singolare, rendere la grazia. Ma rendere la grazia non vuol dire Dio ci fa un dono, adesso ti contraccambio mostrandotene uno come posso da parte mia, no. Il dono che riceviamo qual è? Se chiediamo lo Spirito non può che essere uno. La filialità. Allora rendere grazie vuol dire vivere da figli. Quando un figlio ama il genitore, cosa sta facendo? Sta rendendo grazie, non perché gli sta restituendo la vita, ma perché quella vita che ha ricevuto in dono diventa in lui dono d'amore verso chi gliel'ha data. Quindi rendere grazie a Dio vuol dire vivere da figli, perché solo così il dono di Dio è celebrato, ringraziato e esaltato. Insomma, sembra, questa deve essere molto chiaro in noi, Rendere grazie vuol dire non restituire la grazia. Vuol dire lasciare che la grazia porti frutto. Ma se la grazia è quella di un padre, cosa vuol dire restituire la grazia al padre? Essere ciò che lui ci ha fatto, figli che si rallegrano. di essere tali. Poi, espressione perfetta della lode. Che cos'è la lode? Quante volte l'abbiamo detto? Non è l'applauso, non è una espressione verbale. San Paolo dice a lode della sua gloria. La lode è fare vedere che chi accoglie Dio diffonde Dio nella creazione. Lodare Dio significa restituire la nostra vita, il nostro lavoro, la creazione, i rapporti ad essere luogo abitabile della sua gloria. Questo vuol dire dare lode a Dio. Vuol dire, cioè, applaudire, celebrare, osannare. La vera lode che Dio gradisce, il sacrificio di lode, è proprio vivere figli e portare il Padre in tutto ciò che viene nelle mani dei figli. E infine c'è un accenno a tutto il creato. E qual è lo scopo della creazione? Permettere la vita dell'uomo che possa vivere come figlio. Quindi quando celebriamo l'Eucaristia, tutta la materia, tutto lo spirito divengono una cosa sola. E in quel frammento di materia, che è la particola, ha inizio il mondo rinnovato. Un frammento di creazione, quel pezzo di pane, dove c'è l'aria, il sole, il lavoro dell'uomo, l'acqua, le piogge. Il pane, dal grano, ha bisogno di tutti questi elementi, che sono proprio anche nel pane, sono i quattro elementi. Il pane deve essere cotto e allora abbiamo aria, acqua, fuoco e terra. Tutto in quel frammento noi diciamo, vogliamo che la creazione non sia una meteorite che conforta, centrifuga, si allontana dal cuore di Dio. Vogliamo che la creazione torni a noi, e celebrare l'Eucaristia è appropriarci del mondo riconducendolo e riorientandolo a Dio. Quindi quando siamo a messa noi siamo i veri dominatori del cosmo, ma non in quanto lo sfruttiamo e lo opprimiamo, in quanto facciamo di tutto il cosmo un desiderio, tornare a Dio. La trasfigurazione. Comincia la nuova creazione, la nuova comincia qui, eucaristicamente, nella materia che viene impregnata di spirito grazie alla fede e alla invocazione della Chiesa. E infatti, espressione di tutta la vita, espressione perfetta che sale attenta a tutto il creato. Che cos'è la Chiesa? La Chiesa è il creato rinnovato. Questa è una delle tante definizioni di Chiesa. Bene, allora a questo punto direi che la ricchezza della festa, come capite, siamo uno dei misteri centrali, ma qualche cosa, letture, è bene che diciamo.
Tra l'altro della Genesi, in quei giorni Melchisedec, re di Salem, offrì pane e vino. Era sacerdote del Dio Altissimo e benedisse Abramo con queste parole: sia benedetto Abramo dal Dio Altissimo, creatore del cielo e della terra, e benedetto sia il Dio Altissimo che ci ha messo in mano i tuoi nemici. E Abramo diede a lui la decima di tutto. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore.
Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore.
Oracolo del Signore al mio Signore, siedi alla mia destra, finché io ponghi i tuoi nemici al tabello dei tuoi piedi.
Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore.
Lo scettro del tuo potere stendi il Signore del Sion. Domini in mezzo ai tuoi nemici.
Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore.
A te il principato nel giorno della tua potenza, tra santi splendori, dal seno dell'aurora come l'usare io ti ho generato.
Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore.
Il Signore giurato non si pente, tu sei sacerdote per sempre al modo di Melchisedec.
Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure. Il giorno cominciava a declinare e i dodici gli si avvicinarono dicendo: «Congeda la folla, perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni per alloggiare e trovare cibo. Qui siamo in una zona deserta». Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi risposero: «Non abbiamo che 5 pani e 2 pesci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente». C'erano infatti circa 5.000 uomini. Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di 50 circa». Fecero così, e li fecero sedere tutti quanti. Egli prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati, 12 ceste. Ecco. Dunque, potrà stupirvi che la prima lettura, come anche il salmo successivo, siano intonati al sacerdozio, non all'Eucaristia. Certo, nella prima lettura del libro della Genesi offrì pane e vino, ma tutto si risolve in mezzo versetto, mentre c'è più abbondanza di questo personaggio, Melchisedec, un personaggio fortunatissimo, perché l'unica volta che viene nominato in tutta la scrittura, in questi 2 versetti del libro della Genesi, eppure il suo nome è eternamente legato nella lettera agli ebrei al nuovo sacerdote, al sommo sacerdote della nuova alleanza. E infatti quando i preti vengono ordinati, l'antifona d'ingresso è: tu sei sacerdote per sempre al modo di Melchisedec. Cos'è questo modo di Melchisedec? Proprio perché non sappiamo niente di lui, Melchisedec vuol dire re di Salem, quindi re di Gerusalemme, è dunque un re più che un sacerdote, anche se l'ufficio sacerdotale e regale in quei tempi, in molte espressioni religiose, coincidevano. Ma qual è allora il modo di Melchisedec? È nel silenzio su di lui che possiamo capire cosa vuol dire secondo il modo di Melchisedec. Vuol dire non secondo genealogia storica, non secondo successione umana, come avveniva per i Leviti, quelli della tribù di Levi, che come tribù era la tribù dei sacerdoti. I sacerdoti ci trasmettevano il sacerdozio per generazione, tra le 12 tribù di Israele, e da dove? Leviti. Perché i Leviti? Della tribù di Levi, tutti i nati della tribù di Levi, maschi, erano ipso facto sacerdoti. Melchisedec, niente di tutto questo. Non sappiamo da dove viene, non ne conosciamo l'albero genealogico, ma proprio questa è la sua fisionomia. Un sacerdozio che non viene generato dalla terra, un sacerdozio che non fiorisce dal basso, un sacerdote che viene direttamente da Dio, e per questo non può avere un albero genealogico che lo riconduca a generazione umana. Questo è il primo elemento, quindi una figura piena di mistero che, con la scarsità di notizie che abbiamo, costituisce in queste il suo contenuto. Quindi il sacerdozio legato all'Eucaristia, che cos'è? è la sollecitudine di Dio, non è una cosa umana che venga trasmessa, che venga gestita. C'è il sacerdozio perché è l'Eterno che vuole trasformare la nostra storia e portarla definitivamente con sé. Che cosa fa? Offre pane e vino, ma era un rituale abituale, l'offerta del cibo, ma anche della festa e quindi della signoria, della sicurezza e della vittoria, perché il vino non è tanto presentato come bevanda, è presentato come il segno della festa. E quando è che si festeggia? Quando si è tranquilli, quando si è al sicuro. L'idea di sicurezza nell'Antico Testamento va sempre con quella di festa. Un altro salmo eucaristico molto importante, che è il Salmo 23, il Signore il mio pastore dice: tu mi prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici, no? Il mio calice trabocca. Felicità e grazia mi saranno compagni tutti i giorni della mia vita. Vedete, la festa, la stabilità, il non timore, perché c'è il vino e quindi vuol dire che c'è motivo di rallegrarci, c'è motivo di far festa. È un segno regale, un segno regale, non perché il vino lo bevevano i re, lo bevevano tutti. Anche Gesù dirà del vino: non lo bevo più fino a quando lo bevo nuovo nel regno del Padre mio, perché è là la sicurezza, è là la festa, è là la definitività, che non ha più timore di venire né attaccata né diminuita né rapita. Ecco, pane e vino, il nutrimento possiamo dire è la condizione di pace e di festa. Questo è il contenuto della benedizione. Però le sorprese non finiscono qui. Non finiscono qui. Perché che cosa fa questo sacerdote? Benedice Abramo, dicendo: sia benedetto Abramo dal Dio Altissimo. L'uomo benedice Dio, ma era inaudito che Dio benedicesse l'uomo. E il primo segno di questo sacerdozio dunque è già anche un implicito invito a cambiare mentalità. Il sacrificio non fissa lo sguardo su ciò che l'uomo offre, ma fissa lo sguardo su ciò che l'uomo riceve. Che sia Dio a benedire Abramo vuol dire: nel sacrificio la cosa più importante è ciò che ti proviene dall'alto, la benedizione. Non siamo convocati a dare a Dio qualcosa, siamo convocati ad accogliere quel Dio che vuole venire a noi. Quindi l'offerta del pane e del vino sono l'orizzonte che testimonia la benedizione, la benevolenza, il favore che Dio ha nei confronti di Abramo. Questo è il primo aspetto. Poi: e benedetto sia il Dio Altissimo che ti ha messo in mano i tuoi nemici. Benedetto sia il Dio Altissimo viene come conseguenza, viene al secondo posto, inaudito. Eppure, ecco la grande fortuna di Melchisedec: Dio è benedetto quando l'uomo accetta di lasciarsi benedire. Torniamo al discorso di prima, il rendimento di grazie. Il culto che noi possiamo offrire a Dio è prima di tutto l'accoglienza del dono, che ci mette in grado di donarci a nostra volta. Questo accade nell'Eucaristia. È il dono che riceviamo che ci costituisce capaci di dono. È illuso chi crede di poter avere carità nei confronti dell'uomo senza essere lui accoglienza della carità di Dio. I rapporti si sono invertiti. Non è l'uomo che benedice Dio, è Dio che benedice l'uomo, e solo dopo l'accoglienza della benedizione da parte di Dio anche l'uomo ha la capacità di dire a Dio cose degne di Dio. nell'Eucaristia noi esercitiamo il sacerdozio, tutti, tutti, sacerdozio battesimale, volgarmente detto sacerdozio comune, ma che nel battesimo siamo diventati profeti sacerdoti e re, fissiamoci sui sacerdoti, cosa vuol dire? Vuol dire che il nostro sacerdozio consiste nel lasciarci benedire, diventando dei benedicenti. E qui si può anche giocare sul senso che in latino il termine benedictio ha. Se tu ascolti la parola che dice il bene, tu acquisisci le parole che dicono bene quel Dio a cui ti rivolgi. È un po' la legge della corrispondenza. Se io accolgo la parola che è Dio, se io accolgo il dono che è Dio, le mie parole e i miei doni sono corrispondenti a quello che io ho da Lui ricevuto. Bene? Ecco, questo spiega questo misterioso personaggio che in due versetti appena ha legato il proprio nome al sacerdozio unico del Cristo. Il Vangelo, e qui adesso posso riferirmi proprio al Nuovo Testamento, abbiamo Luca, non Marco come sarebbe nell'anno B, non Giovanni che ci ha accompagnato fino a domenica scorsa, abbiamo proprio Luca. Perché? Perché ci sono alcune caratteristiche nel racconto della moltiplicazione dei pani che dobbiamo considerare perché il quadro emerga nella sua completezza. Prima di tutto abbiamo che il versetto 11, anche qui stranamente comincia a metà, dice, riferito alle folle, che seppero dov'era Gesù e lo seguirono. La sequela è molto importante. Seguire non vuol dire tenere dietro. Seguire vuole dire prima di tutto desiderare di essere dove si trova Gesù. La sequela è prima di tutto una questione di desiderio. Essere con. Ecco cosa vuol dire la sequela nel Nuovo Testamento. Che cosa fa Gesù? Le accolse e si mise a parlare del regno di Dio e a guarire. Ma Gesù le accolse e come segno dell'accoglienza che cosa fa? Dà la parola e guarisce. Luca è uno storico, quindi ha la precisione dello storico. Sarebbe coerente che ci dicesse ora che cosa ha detto, o almeno da quali malattie ha guarito, perché Luca, quando si tratta di un miracolo, è molto dettagliato nel mettere le malattie, dice quali sono, un cieco è un cieco, uno zoppo è uno zoppo, è uno, è molto dettagliato. Qui invece in generale a guarire, sembra quasi che non voglia che ci fissiamo né sulla parola né sulla terapia, sulla guarigione. Vuole forse, sente forse, che ci fissiamo su quello che sta accadendo, per dirci che ciò che Dio ha da dire è e ciò che Dio dà, questo guarisce. E il fatto che la guarigione sia in termini generali probabilmente vuol dire non è la guarigione di una patologia, ma è la guarigione della patologia di tutte le patologie, che è la morte, che è la morte, perché non ha senso guarire se non si è guariti definitivamente da tutto ciò che la malattia affretta. La malattia affretta la morte o rende afflitta la vita. La malattia è contro la vita. La malattia è un segno di morte, è un anticipo. E invece Gesù guarisce in generale. Andando avanti, il giorno cominciava a declinare. In Luca il declino del giorno è sempre una congiunzione di due elementi. Pensate a Luca 24, i discepoli di Emmaus, per intenderci, il giorno declinava, vero? Ecco, allora da un lato c'è la pesantezza, l'immagine, non c'è bisogno di ricorrere a Ugo Foscolo, alla sera, forse perché della fatal quiete, ecco, però effettivamente nell'immaginario la sera è proprio la vita che si spegne. E là c'era anche la mancanza di fede, la stanchezza, la depressione, lo sconforto, ma è proprio lì che Gesù riscalda, illumina, attira e converte. Luca ha questa caratteristica. Che cosa c'è in questo declinare della vita? E guardiamolo in ordine. Guardiamo, dice, lasci andare, ecco, e salto subito, La replica dei discepoli, che è del tutto ironica, voi che andiamo a comperare per questa gente, dov'è la rivendita che ha tutte le provviste, dov'è il grande magazzino, sono in un luogo deserto, dove? Quindi è proprio il paradosso nel paradosso, non ci sono i negozi, non ci sono, dov'è che andiamo a dargli da mangiare? E quando, vedete, le forze umane vengono meno, nell'uomo c'è sempre la tendenza a deresponsabilizzarsi, a dire tanto finisce tutto nel niente, non ci si fa più niente, non ha senso che interveniamo. Oppure c'è tanta gente, mandali via. E quello di allontanare i problemi perché la soluzione è inutile, oppure perché questi problemi sono senza soluzione. Qui Luca, da grande maestro, ci ha parlato della capacità di amare. E l'amore ha bisogno di risurrezione, di eternità. L'amore è demotivato se viene fatto per qualcosa che poi conduce alla fine. E prima l'osservazione dei discepoli, l'osservazione che è l'intelligenza dell'uomo che dice non ce la facciamo, mandali a casa, lascia che ognuno provveda a sé, perché non abbiamo la possibilità di aiutarli. Poi l'ironia, dobbiamo forse pensarci noi, è possibile rimediare questa situazione? I discepoli vedono il mondo a partire dal mondo e si sentono impotenti. Gesù vede le cose a partire da Dio e accade il miracolo. Ecco un po' è il primo confronto che San Luca pone, ma soprattutto ci sta dicendo che l'amore è fiaccato se manca la prospettiva di una definitività, di una eternità. Indirettamente, qui non lo dice Luca, ma è un'interpretazione che si può dare, l'egoista è anche intelligente, sta dicendo, poiché la vita finisce, finisce per tutti, vedo di godermela in quel poco che posso, lasciando che ognuno pensi a se stesso come io penso per me. Ma la mentalità dell'egoismo è una mentalità che genera i conflitti. Il mondo diventa la lotta di tutti contro tutti per la sopravvivenza e per il proprio benessere. Si può disinnescare questa spirale di violenza, di conflitto, di indifferenza, di deresponsabilità? Sì. E per quanto paradossale possa sembrare, è l'Eucaristia, con tutto quello che ne consegue. Allora, i dodici si avvicinano a Gesù. Vedete, Luca è impietoso. Non è che Gesù dica qualcosa, sono loro che, vedendo tutto questo, danno i consigli al Signore. Vogliono invitare Gesù ad agire secondo la logica del tempo e del mondo. L'ora, la condizione impone che, ma devi essere tu a dire che se ne vadano. Cioè è l'immagine del discepolo che non crede nel potere che Dio ha di cambiare anche il corso degli eventi. È già successo una volta, ma non è bastato, perché sempre secondo Luca, al capitolo 5, va a far fare la pesca di giorno, si pesca di notte, per dire Gesù, quando c'è la fede, ribalta le leggi del tempo, ribalta le leggi dello spazio, ribalta anche le leggi della natura, o meglio, fa buttare fuori alla natura quello che la natura da sola non potrebbe dare, e succede così anche questa volta. Quindi Gesù che cosa fa? Li provoca come già provocò Pietro, dicendo metti le reti, ecco, dice date loro da mangiare, voi stessi. Ma Gesù non sta facendo una supplica, non sta invitandoli, sta facendo un'affermazione. Quindi Luca cosa ha voluto dire? Il Signore è sicuro di fare miracoli quando trova un minimo concorso da parte dell'uomo. I miracoli non sono ipotetici, sono sicuri quando c'è realmente la consegna di tutto il cuore al cuore di Dio. Noi non abbiamo che 5 panni su e pesci, e poi dopo la loro domanda quasi provocatoria, circa 5.000 uomini, perché l'ordine di Gesù fateli sdraiare a gruppi di 50? Confrontate i numeri, 5.000 che è 50 moltiplicato per il simbolo della pienezza, però, sì, 5.000, 50, quante volte bisogna moltiplicare 50 per fare 5.000?
1.000.
Ecco, quindi vedete. Poi, gruppi di 50, gruppi. E qui Luca ci ha voluto dare un'immagine della Chiesa. Una Chiesa che fosse solo, pensatela, una famiglia unica sulla faccia della terra, capiteli bene, perché questa è la Chiesa, ma come faremmo a essere una sola parrocchia in tutto il mondo, governata da un solo vescovo, una sola diocesi, no? Ma anche solo una sola parrocchia governata da un solo parroco, pure questa è la Chiesa, un'unica famiglia governata da un unico pastore, Gesù. Però Luca ha già voluto dire gruppi di 50, ogni luogo può essere l'unica Chiesa. Cioè Luca ha già previsto che la Chiesa cattolica è cattolica anche se sparsa su tutta la terra sono una cosa sola. È Gesù che dice fateli sedere a gruppi di 50, quindi non è che Gesù vorrebbe che la Chiesa fosse una, ma le distanze siamo obbligati a fare molte chiese. No! Luca ci ha detto che le chiese siano molte corrisponde alla volontà di Gesù, ma molte chiese non vogliono dire molte chiese, vuol dire l'unica chiesa sparsa su tutta la terra. Non siamo divisi, noi, da quelli che sono a Bologna, da quelli che sono in Spagna, da quelli che sono in Brasile, da quelli che sono in Alaska, non siamo divisi da tutti quei 50 che noi non conosciamo, siamo una cosa sola perché nutriti da un'unica vita, nutriti da un unico corpo, nutriti dall'unico risorto. Quindi gruppi di 50 non è per esigenze logistiche, vuol proprio dire ogni comunità locale è l'unica chiesa, non divisa perché è di 50 rispetto a tutti gli altri, ma in questo 50-50-50 è costituita l'unità, e questa è una caratteristica di Luca, cioè è proprio l'ecclesiologia di Luca, per dire che lo spazio non ha il potere di dividere, anche quelli che non conosciamo sono carne della nostra carne, sangue del nostro sangue. Però gruppi di 50. E 50 da dove viene? 7, che è il numero della pienezza, del compimento, è il numero della creazione, i giorni della creazione, moltiplicato per che cosa? Per 7, cioè per la creazione, per dire tutto quanto il cosmo, ma non basta. Perché il cosmo, in fin dei conti, anche se molto esteso, è pur sempre natura. Occorre invece qualcosa che è nel mondo ma non del mondo, e questo è lo Spirito di Dio. E questo è l'amore di Dio. Da qui viene il 50. Cioè, come la pienezza non si può dire così, è solo un'immagine. Quell'uno è l'elemento che porta a pienezza ciò che da solo non sarebbe mai compiuto. Solo questo si deve dire. Quindi nel 50 c'è l'idea di tutto il cosmo che si compie per una forza che non è intima a lui, ma viene da Dio. Il cosmo si compie non per i moti planetari, non per il Sole, che terminerà anche quello, perché questa combustione, si sa già, è il termine dei miliardi d'anni che ancora, il cosmo è compiuto da qualcosa che è nel mondo, ma non del mondo. E questo qualcosa è l'amore di Dio, che per noi ha il volto concreto del Cristo risorto, eucaristicamente distribuito, eucaristicamente donato. Però, attenti, Giovanni cosa diceva? Dice, fateli sedere, e aggiunge, c'era molta erba, perché a Giovanni interessava presentare a Gesù come buon pastore. Qui cosa dice? Così fecero e invitarono tutti a sdraiarsi. Oh, a sdraiarsi. In Giovanni dovevano stare seduti, perché il buon pastore li portava a pascoli di erba. Qui devono stare sdraiati. Stare sdraiati, che segno è, scusate? Certo, è il riposo, è il riposo. Allora, il riposo, Gesù invita questi a riposare, che significa sentirsi totalmente arrivati e custoditi dall'amore di Dio. In pace mi corico, subito mi addormento, perché tu, o Signore, mi fai riposare. Questo è il Salmo, eh? In pace mi corico, subito mi addormento. Cioè, il sonno è presentato come il segno della pace, ma anche il segno della sicurezza. Dorme chi non è tenuto sveglio da paure o da preoccupazioni. Tanto sa che non si addormenta e non prende sonno quello che conta, che è il custode di Israele. Quindi, questo imitare a sdraiarsi è già il segno della satietà, già il segno dell'essere custoditi, già il segno dell'essere protetti, già il segno che conclude la giornata. E quando si va a letto vuol dire che il giorno è concluso. Qui c'è un eco del riposo di Dio al settimo giorno. Il simbolismo del sette si conclude con il riposo di Dio. Qui c'è proprio anche il riposo dell'uomo. Il mondo è stato fatto non per la fatica, ma per il godimento e per il riposo. Non nel segno dei vagabondi, ma nel segno di coloro al termine del cammino, della processione, troveranno il riposo. E Luca è molto chiaro, eh? Invitarono tutti a sdraiarsi. A sdraiarsi. Che non è normalmente il segno del pasto, eh? È il segno del riposo. Poi che cosa fa dopo il resto? No, è chiaro, perché già arriviamo alla fine. Saltiamo al versetto 17, con cui arriviamo anche noi alla fine. Mangiarono a sazietà. Luca insiste, a sazietà. Che vuol dire? Cioè, è un cibo che sazia, è un cibo che riempie, è un cibo quasi che procura il sonno. Nel senso positivo, quando si è sati, il primo segno della sazietà è appunto anche la sonnolenza, ma in senso bello, il cibo che dà il Signore procura il riposo, procura proprio il riposo, la sazietà. E dei pezzi loro avanzati portarono via 12 ceste. Anche qui colpo di maestria di Luca ecclesiologo. Beh, 12 ceste è evidentissimo. Vuole Luca che il lettore che legge questo brano non dica, oh, come sarebbe stato bello essere là. Capisca che quello che è accaduto là sta accadendo oggi, perché quelle 12 ceste sono la missione apostolica della Chiesa fondata sul 12. La missione dei 12, fate venire in mente il giorno di Pentecoste e il giorno dell'ascensione, e ora andate. Salì, li benediceva e accompagnava con la loro presenza tutti i prodigi che accadevano. Quindi, chi sono i 12? Che cos'è la Chiesa? Che cos'è l'Eucaristia? Qual è lo scopo per cui vengono celebrati i sacramenti? La risposta alla scuola di Luca è una: mangiare a sazietà della nuova vita del risorto, per essere già dentro il riposo di Dio. Quindi le 12 ceste è la missione della Chiesa, che ha lo stesso contenuto da offrire di quello che ha offerto Gesù, che nella simbologia è tutta la vita di Dio che vi fa riposare sulla terra, perché vi fa sentire figli protetti, accasati, custoditi, difesi anche dai rumori, e al tempo stesso vi fa sentire dei desiderati in cammino. Questa è l'Eucaristia, questa è la missione della Chiesa, questo è anche il senso della festa del Corpus Domini.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Per intercessione della gloriosa e sempre Vergine Maria, vi benedica, custodisca, sazi e custodisca nel suo riposo Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Allora, la conclusione, sabato prossimo a Santa Teresa.